Apocalisse capitolo 6. Fratello Giuseppe, sei pronto a spiegare questi misteri, specialmente sui quattro cavalieri?
Sono pronto a chiedere al Signore di illuminarci, guidarci, benedirci, e che siamo solo veritieri, solo scritture, che non ci sia un'interpretazione sfasata, ma tutto per la gloria di Gesù Cristo.
Amen.
Andiamo.
Sai perché ho notato che i fratelli apprezzano tanto questi studi? Se vuoi ti leggo un paio di commenti dei fratelli. E quindi dobbiamo veramente spiegarli bene, chiaramente e biblicamente. Perché come tu dici ci sono tante cose fuori scritture su internet
ci
che circolano, specialmente
di
su questi quattro cavalieri.
Profeti,
mamma mia.
Falsi insegnamenti. Andiamo alla parola,
Guarda, dice Maria Pina. Ciao cari fratelli.
Ciao Maria.
Noi stiamo bene, ringraziamo Gesù per questo e per averci fatto incontrare voi, fratelli. Ti benedico Gesù, alleluia, gloria a Dio. Ultimamente sto ripassando l'Apocalisse, sono all'undicesimo capitolo. Siccome vi ascolto ogni mattina, mi fa piacere che ne parliate in modo aggiornato, così la mente è bella, fresca a recepire. Vi mando un abbraccio in Gesù Cristo, Atti 1 da 7 a 11.
Atti 1, 7 a 11, la venuta dello Spirito Santo, Atti 1, 8, gloria, gloria.
E poi Dario, Radio Blast, siete una benedizione. Avevo ricevuto una personale rivelazione un mesetto fa in merito alle chiese che erano state inserite in Apocalisse, ma non avevo i riferimenti storici da poterle collegare come avete fatto voi. Bravi, prego per voi e che Dio vi benedica, Dario.
Grazie Darius.
Grazie, grazie.
Anche tu sei una benedizione, un incoraggiamento che ne abbiamo bisogno.
E pregate, sì, pregate, grazie.
Grazie per pregare per noi. Se vi fa piacere continuate a farlo, ne abbiamo bisogno. Gloria al Signore. Signore ci mantenga nella strada stretta e diritta, angusta però diritta, però che porta al Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, dacci il tuo discernimento, Signore.
Grazie,
saggezza,
Signore.
Sapienza, fede.
Amen.
Conoscenza, Signore.
Grazie,
ti
Signore.
Ti benediciamo, Gesù. Grazie, Angela.
Apocalisse capitolo 6, verso 1. Andiamo?
Andiamo.
Poi vidi quando l'agnello aperse il primo dei sette sigilli e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono:
vieni e vedi.
E io vidi, ed ecco, un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava aveva un arco.
Gloria a Dio, un arco. Andiamo al Salmo 7. 7:11.
Salmo 7, sì.
Sì, voglio cercare di dimostrare che alcuni insegnanti errati insegnano che questo è l'arco del diavolo per fare il male. Non è mica vero. L'arco è una cosa neutrale che si può usare per il bene e per il male. In questo caso, nella mano di Gesù, e per il bene rappresenta raggiungere i malvagi ovunque sono. Salmo 7:11.
Come sappiamo che è nella mano di Gesù?
Lo sappiamo perché è scritto qui, Apocalisse 6:1. Va bene, 6:1 e 2 è scritto qui. Si tratta di interpretare questo personaggio. L'arco rappresenta che le punizioni di Dio raggiungono i malvagi ovunque, non importa quanto sono lontani.
Ah.
Così come la spada che procede dalla bocca di Gesù in Apocalisse 19:11 ad Armageddon, una spada spirituale, rappresenta la parola. Amen.
Sì, quindi quello che cavalcava il cavallo bianco ha un arco e tu dici che questo è Gesù?
Questo è Gesù. Sì, lo so. Ci sono religiosi che dicono questo è il diavolo. Non è il diavolo, è Gesù, perché è vincitore, c'ha la corona, un bellissimo colore, a differenza degli altri tre colori che seguono, rosso, giallastro, nero come la morte. Cioè sì, certo che è tutto in parabole, però le parabole non sono così misteriose che nessuno le può capire, che bianco vuol dire nero, il nero bianco. Ma no, cosa c'entra questo qui? Se no, andiamo avanti. Vado.
Ok, Salmo 7:11.
Vediamo la scrittura.
Dio è un giusto giudice, è un Dio che si adira ogni giorno contro i malfattori. Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, ha già teso il suo arco e lo ha preparato. Egli ha preparato contro di lui armi mortali, tiene pronte le sue frecce infuocate. Salmi 7:11.
A 13.
A 13, sì.
Bene. Quindi Gesù non è un Babbo Natale, sempre amore, 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 sempre dolce, sempre qui, come certe religioni che ti accarezzano le orecchie. Gesù ti ama, Gesù qui, Gesù è dolce. Ma certo che ti ama è dolce, ma se sei disobbediente e ti metti al servizio del mondo invece del servizio di Dio, il Signore è anche, sa usare anche l'arco e la spada, come detto alle sette chiese, Apocalisse 2, 3, dice, se non ti ravvedi, io verrò e combatterò con te con la spada della mia bocca. Andiamo avanti. Andiamo.
Apocalisse 6?
Sì, continuiamo. Guarda, il verso 2 dice, gli fu data una corona ed uscì fuori come vincitore per vincere. Questo non è il diavolo, va bene? Il diavolo non è così. Come adesso vedremo, infatti. Il diavolo c'ha battaglie, combattimenti fino alla fine e regnerà per molto poco tempo. Ma una corona ed uscì fuori per vincere, questo vincere è un adempimento delle profezie che Gesù ci ha detto in Matteo 28, 18. Cos'è che dice? Ce l'hai lì nella tua lista?
Sì, Matteo 28, 18. Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo:
ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Matteo 28, 18.
Capito? Cioè la profezia dell'Apocalisse fu data a Giovanni, era l'anno 96 d.C., mentre Giovanni era prigioniero dai Romani su un'isola che si chiama Patmos. E questa profezia riguarda tutto il futuro da allora in poi. Guarda, dov'è l'isola di Patmos? C'è una cartina geografica lì.
Sì,
ecco,
sì,
vedi
c'è.
Che c'è a occidente della Turchia. C'è scritto Patmos, sono tantissime isole.
Sì.
Va bene.
Sì,
e poi
vedo, sì.
Sulla destra, verso oriente un po', vedi lì c'è Efeso, che fa parte delle sette chiese, no?
Mm-hmm.
Ecco. Quindi, certe religioni interpretano, come ho detto, che questo qui, Cavaliere Bianco, è il diavolo anticristo, perché vince. Ma in realtà l'anticristo non vince quasi niente. Lo vediamo in Daniele 11, 21 a 45, dove sembra che l'anticristo solo combatte in continuazione. Poi alla fine, Daniele 11, 45, dice giungerà la sua fine, nessuno gli darà aiuto. Quindi lui imporrà il suo regime anticristo nel mondo verso la fine. Noi vediamo che i tre anni e mezzo di tribolazione attaccano, comincia Daniele 11, 31, e va avanti fino al 45, va bene?
Quindi sì. Ma in questa scrittura abbiamo spiegato, quando l'abbiamo studiato, hai spiegato tu che certo che l'anticristo vince tutte le guerre, quindi sì che vince.
Sì, sono cinque guerre, Apocalisse 11 dal 21 fino al 45, in realtà sono cinque guerre, in realtà ne vince solo quattro, perché la guerra del Daniele 11, 29 e 30 e lui la perde, ma senza, diciamo, non è una guerra calda. È una guerra che arrivano le navi, le portaerei, le flotte americane, chiamate Kittim nella Bibbia, e allora lui si scoraggia, non combatte, però vince le altre quattro.
Ma è per questo che le chiese dicono che sì che è l'anticristo uscì fuori come vincitore e per vincere, Apocalisse 6:2.
Sì, ma vince nella carne, non è che vince nello spirito. Vince nella carne, ma diciamo tutto il suo tragitto, tutta la sua carriera, da quando inizia la tribolazione che infrange il patto e toglie il sacrificio continuo, Daniele 11, 31 e Daniele 9, 27, e Gesù l'ha confermato in Matteo 24, dal 15 al 22, Gesù conferma che quando vedi l'abominazione di Daniele, quella è la fine, viene la tribolazione. Quindi tutto questo tempo, tre anni e mezzo, l'anticristo controlla, diciamo, Magog, che sarebbe la Russia, le dieci nazioni, Europa,
sì.
E alla fine conquista il Medio Oriente. Alla fine, Daniele 11, 45, lui mette la sua tenda tra i mari, cioè il Mar di Galilea, il Mar Morto, il Mar Rosso, e il mare Mediterraneo. Qual è la città importante nel centro di questi mari? Gerusalemme. Quindi dice lì che metterà la sua tenda, il suo centro, insomma, tra i mari, significando Gerusalemme. Sappiamo che è Gerusalemme, lo sappiamo da tante altre profezie, come Apocalisse 11, ci dà proprio la città, è Gerusalemme, è chiamata la città dove Gesù fu crocifisso. Va bene, quindi lui c'ha solo guerre per 3 anni e mezzo, in continuazione. Quindi non vince solamente verso la fine, va bene? Vince verso la fine, cioè dopo tutte le guerre, e dopo che vince anche l'America, che si chiama il re del Sud in Daniele 11, vince l'America, e lo vediamo nei dettagli questa battaglia incredibile. Apocalisse 17-18 la vince con, diciamo, un attacco blitzkrieg, un attacco improvviso, atomico, che l'America diventa un deserto. Questo dopo 3 anni e mezzo. Quindi lui praticamente, poi viene il rapimento. Sto mettendo insieme tante profezie che nel nostro corso biblico profetico è spiegato nei dettagli.
Spiegato, sì.
Poi viene il rapimento, poi viene l'ira di Dio, e durante l'ira di Dio, ecco, lui distrugge Babilonia e l'America, Apocalisse 17-18. L'ira di Dio dura 30 giorni, quindi il suo regno durerà una settimana, due al massimo. Guarda, che basta vedere Apocalisse 19-11-21, lì vediamo lo stesso cavaliere bianco, sullo stesso cavallo bianco, armato di un'arma, in questo caso la spada, quindi una spada spirituale.
Ma è Gesù l'anticristo?
È Gesù, no? Cioè, è chiarissimo. Vuoi leggere l'Apocalisse 19?
Ma certo,
sì. Leggi 19:11.
Apocalisse 19:11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi.
Vedi ancora la corona che in Apocalisse 6:1-2, la corona che questo cavaliere riceve, fa parte delle tante corone di Gesù. Vado, poi se puoi andare a 15, guarda.
Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governava con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente.
Va bene, quindi poi studiatelo con comodo voi
e
stessi.
E poi dice, sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Verso 13, il suo nome è
La Parola di Dio.
Ecco, non è l'Anticristo, è Gesù sul cavallo bianco.
Sì, è lo stesso, è un parallelo. Cioè, la spada della parola in Apocalisse 11 è l'arco per raggiungere i malvagi ovunque sono, vicini o lontani, in Apocalisse capitolo 6:1-2.
Sì, grazie
ci
Signore.
Ci siamo?
È chiaro, è così semplice.
Cioè, per dire che questo qui è il diavolo, su cosa ti appoggi?
E non lo so, perché dicono così?
Perché è sbagliato, cioè... Cioè, come dire che è tutto in balia del diavolo, cioè rimangono solo i tre cavalieri malvagi, il primo è malvagio anche lui, e dov'è il controbilancio? Dov'è l'equilibrio? Dov'è che il Signore vince e il diavolo perde? Cioè, il diavolo vince solo? Ma no! Sì, fa persecuzione, perseguiterà i cristiani e tutto, ma mica vince. Il suo regime prenderà il mondo dopo che distrugge l'America. Apocalisse 17:18, e quando? Daniele 11:45 dice alla fine, dopo 3 anni e mezzo, 5 guerre ci sono contro il re del sud, che può essere solo l'America ed Israele, non c'è nessun altro. Quindi il suo regno sulla terra sarà, secondo me, circa una settimana, massimo due, io direi una, dopo che ha combattuto per 3 anni e mezzo, come dicevo, contro il re del sud, America e Israele. Quindi a questo proposito vi consiglio di scrivere e richiedere il corso biblico, che lo mandiamo gratuitamente, lì è spiegato più in dettaglio. E allora, diciamo, quando la Babilonia viene distrutta, Apocalisse 17-18, dopo 3 anni e mezzo di tribolazione, che lui avrà potere su tutta la terra, come dicevamo prima, e allora potrà imporre il marchio della bestia 666, e lo potrai imporre dopo 3 anni e mezzo, però questo, dopo, solamente dopo che hai distrutto l'America, lo potrai imporre anche fuori dall'area di suo potere, cioè Magog, le 10 nazioni europee, va bene?
Sì, sì, sì.
Oh. Allora, guarda, Apocalisse 6,2 dice, solo allora, diciamo, Cristo potrà venire fuori vincitore, per vincere e vincitore. Quando? Avendo distrutto l'anticristo. Gesù sono 2000 anni che vince, cavalca e vince, con anime salvate, persone liberate da demoni, però poi ci sarà una vittoria finale ad Armageddon, quando l'anticristo viene gettato nel lago di fuoco, Apocalisse 19. Ci siamo, quindi, verso 20.
Quindi puoi specificare allora questo cavallo bianco, quando ha iniziato a cavalcare?
Dunque, lui ha iniziato a cavalcare esattamente alla resurrezione. Perché vedi, la profezia dell'Apocalisse data a Giovanni è una profezia del futuro.
Sì.
Quindi, nonostante Dio era in controllo anche del Vecchio Testamento, però non c'era il Messia, il Salvatore, Cristo, che cavalcava vittorioso. Infatti doveva ancora nascere e doveva morire. Va bene, allora per cavalcare vittorioso doveva risorgere. Quindi questo cavallo cavalca vittorioso dalla resurrezione in poi. Lui è morto, è andato nell'Hades, 3 giorni, ha evangelizzato quelli dell'Hades. Dove lo vediamo? 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6. Gesù evangelizza le anime dannate dall'Hades per vedere se c'è qualcuno che è recuperabile. E lì già Gesù comincia a cavalcare. La cavalcata comincia alla resurrezione. Perché l'Apocalisse è un libro del futuro, al futuro, proiettato al futuro. Non è storia vecchia passata. Quindi Gesù sono 2000 anni che cavalca, per questo motivo. Bene, allora, vediamo anche che né il diavolo né il suo anticristo vengono mai incoronati nella Bibbia. Dove?
Incoronati?
Dove che ricevono le corone? No,
no
niente.
No, no, no.
Usurpano come falso Dio del mondo, ma il falso Dio non è incoronato dal punto di vista di Dio. E quindi l'anticristo usurperà solo per brevissimo tempo il potere mondiale, cioè dopo aver distrutto l'America c'è il potere mondiale. Questo avviene durante l'ira di Dio, dopo il rapimento. Ci siamo?
Sì,
che
sì.
Vediamo in Apocalisse 15, 1 e 2, dice, vidi le anime, vidi quelli che hanno avuto, che avevano in cielo, che quelli che hanno avuto la vittoria contro la bestia e contro il marchio della bestia, Apocalisse 15, 1 e 2. Apocalisse 15, 1 e 2, dopo il rapimento,
sì.
Come lo vediamo Apocalisse 14, è la prima mia dittura. Ecco, e allora, guarda, con tutto rispetto per questi insegnanti religiosi, però la loro teologia, come quella del rapimento prima della tribolazione, è semplicemente errata. Le chiese, purtroppo, nella stragrande maggioranza, sono piene di dottrine false. Perché? Perché fanno finta di leggere la Bibbia, non è che la interpretano giusta però. Un po' come i farisei che citano la Bibbia a Gesù, ma non è che capivano niente. Se non è il battesimo dello Spirito Santo, se non c'è il battesimo dell'ubbidienza, se non c'è il battesimo di seguire Gesù, se non c'è il battesimo di mettere in pratica, se non c'è il battesimo di raggiungere le pecorelle, non hai la conoscenza, non hai il discernimento, non hai la saggezza di capire l'Apocalisse. Ecco. Perlomeno avere desiderio per queste cose.
Sì.
Va bene.
Perché se cerchi, trovi.
Quindi il Cavaliere Bianco si tratta del Salvatore Cristo e non dell'Anticristo.
Grazie,
cerchiamo,
Signore,
di non sbagliarci su questo.
Amen.
Va bene. Sennò qui certe chiese andranno a finire che combattono contro il Cavaliere Bianco e Gesù Cristo e cadono nella sacca del diavolo più profondamente. Quindi quando la Bibbia parla dell'Anticristo lo raffigura ben diversamente e ci dà sufficienti indizi perché i figli di Dio non vengono ingannati. Andiamo, guarda, leggi un po' Apocalisse 13, guarda, l'ascesa dell'Anticristo,
13.
Leggiamo verso,
sì.
1, verso 1. E vidi
salire, dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste.
Ecco, sulle teste?
Sulle teste nomi di bestemmia.
Ecco, poi dice che va bene, 10 corna hanno dei diademi, delle corone che l'Anticristo gli dà, che regneranno con lui per un'ora, dice dice Apocalisse, cos'è, 17, regneranno per uno, cioè un momento, un poco tempo. E andiamo avanti, il dragone Satana, il dragone cosa fa?
Diede il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità.
Ecco, allora il diavolo lo incorona il capo dei demoni. Ora, va bene, in Apocalisse 6, cioè qui parla di autorità divina, autorità di Dio, autorità biblica, no vincitore. L'anticristo non va vincitore per vincere. Sì, vince qualche battaglia, qualche guerra, vince l'America, ma non appena prende controllo sul mondo, nell'ira di Dio, dopo il rapimento, va bene, subito dopo, Daniele 12 dice sono 30 giorni, l'ira di Dio, subito dopo, perché l'America è distrutta durante 30 giorni dall'ira di Dio. Vabbè, quindi rimane pochi giorni che lui c'ha potere in tutto il mondo. Per questo che dice in Daniele 12, 11 e 12, benedetto chi aspetta 1335 giorni. Perché? Perché non appena prende potere in tutto il mondo, molti si scoraggeranno e dicono, ma sì, prendiamo il marchio della bestia. Non lo fate! Non prendete 666, resistete quanto? 30 giorni di ira di Dio contro l'anticristo e 45 giorni che seguono la durata di Armageddon, 75 giorni.
E dopo inizia il millennio.
E poi inizia il millennio.
Che è un periodo di pace, vero?
Il millennio, sì, sì, sì. Se non ci sono guerre, ci sono punizioni contro i disubbidienti, che Zaccaria 14 dice, se non vanno a Gerusalemme ad adorare, Dio manderà siccità. Arsura di acqua, non pioverà. Apocalisse 13, 1, sale la bestia del mare con 10 corna incoronate e 7 teste, che sono i 7 imperi mondiali, spiegato Apocalisse 17. E poi dice sulle teste nomi di bestemmia, come cioè, aborto, perversioni sessuali, tutti i colori, no? E poi dice il verso... dove dice il dragone Satana gli diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità.
Sì.
Ecco. Tutta la terra...
Verso
3, sì.
E tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia.
Ecco, e questa sarà alla fine solo per pochi giorni che la terra si meraviglia. Cioè, solamente dopo che vince e distrugge l'America, Apocalisse 17-18, che il mondo dice... Chi potrà fare guerra? Chi può fare guerra contro l'anticristo, contro questo grande leader?
Apocalisse 13?
Sì, leggi il 4, dove dice chi può fare guerra contro il...
E verso 4, sì.
Verso 4.
E adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei?
Ecco, capite? Cioè, una volta che ha vinto l'America, il re del sud, dice ma a questo punto chi è che gli può tenere fronte? Mm-hmm. Non hanno vinto le portaerei americane, i missili americani, eccetera. Comunque questo abbiamo spiegato nel corso biblico.
Sì, sì, sì.
Va bene, è tutto spiegato. E allora cosa farà il mondo? Verso 4. Adorarono il dragone e adorarono la bestia. Mm-hmm. Ecco. Allora, verso 6, me lo leggi?
Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
Ecco.
Apocalisse 13, 6.
Sì. Quindi è chiaro quando parla dell'anticristo, è uno che bestemmia contro Dio, ma uno bianco, va bene, che... va per vincere vincitore, qual è Gesù che va vincitore per vincere? Capito? Queste cose però sono un po' in parabola, allora solamente se ricevi lo Spirito Santo puoi capirle queste cose qui, no? Che quello è Calvario Bianco è Gesù, quegli altri tre sono del diavolo, perché non è che tutti possono capire l'Apocalisse così. Gesù ha detto in Matteo 13, dice... A voi è dato di capire queste cose, Matteo 13, 9, 10 e 11 in avanti, 10 e 11 in avanti. Matteo 13 dice, a voi è dato di capire queste cose, ma a loro non è dato. Loro chi? I pagani e anche i farisei disubbidienti e anche i cristiani di oggi disubbidienti. Tu puoi dire lo Spirito Santo, ma se non comincia a ubbidire non capisce l'Apocalisse, non capisce le profezie. Ci vuole lo spirito di ubbidienza e allora lo Spirito Santo ti fa capire tutto. Ma lo Spirito Santo non ti farà capire se vivi in disubbidienza. Cos'è disubbidienza? Il poco che puoi fare per Gesù non lo fai. Non fai neanche il poco che potresti. Sei Laodicea. Io sono Laodicea se non faccio quel poco che posso. Insomma, quando Dio descrive il diavolo e l'anticristo, lo fa in un modo inequivocabile. Bestemmia contro Dio, bestemmia contro il suo nome,
sì, sì.
E il suo tabernacolo. Come fa l'anticristo a bestemmiare contro il tabernacolo di Dio?
Perseguitando il popolo di Dio?
Esatto, perché chi è il tabernacolo?
Sono gli uomini di Dio, figli e figlie di Dio.
Il tabernacolo è un altro termine per dire il Tempio di Dio.
Ah, sì, sì, il Tempio dello Spirito Santo è il nostro corpo, dice in Corinzi.
Tabernacolo era la tenda del convegno che era nel deserto, quello è il tabernacolo.
Mm-hmm.
E allora, quindi per bestemmiare contro il tabernacolo di Dio, lui bestemmia contro il popolo di Dio.
Mm-hmm,
cioè
sì.
Vedi che il mondo oggi, cristiani sono attaccati da tutte le parti.
È vero, sì.
Va bene. Il Cristo di Apocalisse 6, 1 e 2, Cavaliere Bianco, è simile a quello, abbiamo detto, di Apocalisse 19 e 11, incoronato, armato, a differenza dei tre cavalieri che seguono e che rappresentano molto chiaramente il diavolo. Il Cavaliere Bianco invece rappresenta Gesù Cristo che inizia la sua vittoriosa cavalcata, come abbiamo detto, dalla resurrezione in poi, come abbiamo detto. Quindi se questo non fosse il Gesù vittorioso, allora dov'è il bilancio di Dio? Dov'è il contrasto di Dio contro il diavolo, contro l'anticristo, contro i cavalieri del male, secondo, terzo e quarto cavaliere? Dov'è? Non c'è.
Mm.
E allora il diavolo è così potente? Non è così potente perché il cavaliere bianco contrasta il male del mondo. E chi è il cavaliere bianco?
È Gesù.
Di più.
È il figlio di Dio, è il re dei re, signore dei signori, vincitore.
E? Tu.
Ah, come io.
Io.
E Cristo.
Noi, il Tempio di Dio. Chi ha visto mai Gesù andare in giro a cavallo?
No, ma lo vedremo quando si aprirà il cielo e lui verrà con...
Sì, ma quello sarà il cavaliere con la spada, ma sì. Adesso c'è il cavaliere con l'arco. È la sposa di Cristo, è il Tempio di Dio, è la Chiesa che evangelizza, che cavalca insieme a Gesù perché siamo il suo corpo.
Mm.
E l'arco non è solo per uccidere i nemici, ma è anche per lanciare il Vangelo dappertutto.
Ah, quindi perché questo cavaliere bianco adesso stava cavalcando nello spirito e quindi è il suo corpo, la sua Chiesa.
Non solo nello spirito, anche materialmente. Perché quel cavallo bianco rappresenta, per chi lo vuole capire lo capisca, anche il Tempio di Cristo, anche il Tempio di Dio, che siamo mm-hmm. noi. Primo Corinzi 3,16, siamo noi il Tempio di Dio.
Mm-hmm.
Quando vai a evangelizzare, Gesù sì. sta cavalcando e vincendo. Quando guidi un'anima
bello.
Alla salvezza,
grazie, Signore.
E quando liberi un posseduto dal demonio, quando...
Amen.
E tu, Gesù sta cavalcando nello spirito, anche tu stai cavalcando con un cavallo bianco.
Che
va
bello.
Bene, in Apocalisse 19:11 vediamo gli eserciti del cielo su cavalli che lo seguono.
Mm-hmm.
Beati quelli che lo seguono già adesso, beati quelli che cavalcano con Gesù già adesso.
Amen.
Su cavalli bianchi.
Grazie, Signore.
Questi sono i prescelti, questa è la sposa, questi
Amen.
Sono quelli degni. Non è l'Odissea che Gesù li ha vomitati. Non c'è vomito su questi cavalli.
Infatti,
alleluia.
Dice, questo lo dice in Apocalisse 17:14, dove vediamo Gesù di nuovo che è vincitore. Dice, combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà, perché egli è signore dei signori.
E vinceranno
re
anche?
E vinceranno anche
quelli
che
sono
con
lui.
I chiamati, gli eletti e i fedeli. È vero quello che dici. Apocalisse 17:14.
E spero che sia vero nel nome di Gesù Cristo che non sono...
No, mi servono scritture, scusa.
Che non siamo qua a predicare come le religioni, così, bla bla bla. Quattro scritture e sopra ci fanno la torre di Pisa, chissà quando cadrà.
Sì.
Spero che cominciano le scritture e terminino le scritture. Ci fermiamo qui?
Sì, va bene, sì.
Abbiamo dato abbastanza per questa mattina,
no,
i fratellini?
No, è bello essere vincitore, mi piace. Quindi.
Abbiamo dato un doppio caffè stamattina.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Ci sentiamo
amen,
domattina,
fratelli.
Fratelli,
vi abbracciamo.
Un bacio.
Grande, grande. Ciao, ciao.